Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Questo bellissimo introito rimanga la nostra preghiera in questo tempo. Chiediamo che Dio dia la pace. Dia pace a tutti quelli che lo invocano e che sperano nella pace.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 5, versetti dal 10 al 19. Salite sulle sue terrazze e distruggetele senza compiere uno sterminio. Strappate i tralci perché non sono del Signore. Poiché si sono ribellate contro di me la casa di Israele e la casa di Giuda, oracolo del Signore. Hanno rinnegato il Signore, hanno proclamato, non esiste, non verrà sopra di noi la sventura, non vedremo né spada né fame. I profeti sono diventati vento, la sua parola non è in loro. Perciò, dice il Signore, Dio degli eserciti, poiché avete fatto questo discorso, farò delle mie parole come un fuoco sulla tua bocca, e questo popolo sarà la legna che esso divorerà. Ecco, manderò da lontano una nazione contro di te, casa di Israele, oracolo del Signore. È una nazione valorosa, è una nazione antica, una nazione di cui non conosci la lingua e non comprendi che cosa dice. La sua faretra è come un sepolcro aperto, sono tutti prodi. Divorerà le tue messi e il tuo pane, divorerà i tuoi figli e le tue figlie, divorerà le greggi e gli armenti, divorerà le tue vigne e i tuoi fichi. Distruggerà le città fortificate nelle quali riponevi la tua fiducia. Ma anche in quei giorni, oracolo del Signore, non farò di voi uno sterminio. Allora, se diranno perché il Signore Dio ci fa tutto questo, tu risponderai loro: come avete abbandonato il Signore per servire nella vostra terra divinità straniere, così sarete servi degli stranieri in una terra non vostra. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo la possibilità di continuare a riflettere sul concetto del giudizio di Dio, anzi potremmo chiamarla qui, se utilizziamo lo stesso linguaggio del profeta, la vendetta di Dio, come vediamo dal versetto 9, non dovrò io forse vendicarmi di questa nazione? Che senso può avere, ecco, questo modo di interpretare le cose del profeta?
Mi ha colpito una parola che è ripetuta due volte nella pericope di oggi, che abbiamo già trovato e che troveremo ancora. Al versetto 10 dice: salite sulle sue terrazze e distruggetele senza compiere uno sterminio. E poi è ripetuto anche il versetto 18: ma anche in quei giorni, oracolo del Signore, non farò di voi uno sterminio. Io cercavo qualcosa in Geremia che mi desse qualche luce, per così anche spirituale, e mi pare che questo sia una cosa molto presente in tutta la scrittura, che Dio appunto non vuole la morte, come si dice, la morte del peccatore, ma che si converte e viva. E anche nella Sapienza mi pare che è detto che Dio colpiva poco a poco, perché dava il tempo al popolo di pentirsi. E quindi è la pedagogia di Dio che vediamo qui, che non vuole distruggere del tutto, ma vuole appunto che la salvezza del suo popolo. e ho pensato che questa parola mi è venuta in mente che si trova proprio all'ultima, è l'ultima parola dell'Antico Testamento, in Malachia, dice proprio così: egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio. Mi è sembrato proprio l'anello di congiunzione con il Nuovo Testamento, e poi si avvererà del Cristo, ovviamente, perché questo Dio non permette lo sterminio, anzi salva tutti gli uomini attraverso il suo figlio.
Mi ricollego a quello che è stato appena detto da Clelia. In questi capitoli, probabilmente a partire dal terzo capitolo, quando c'è, con riferimento al ripudio, alla legge sul Deuteronomio, si vede, come dire, questa altalenanza da parte dell'espressione di Dio riguardo al suo popolo, sacro a lui, a un popolo che ha piantato come una vigna, quindi un Dio amoroso che è stato tradito e che è preso tra questi due sentimenti contrastanti, il totale ripudio o invece tentare un recupero attraverso il perdono, ma un perdono che non è certo senza condizioni. E infatti noi vediamo come in questi capitoli e anche ora si fa sempre più precisa e anche definita quello che è quel che è il castigo, perché qui addirittura in questo brano, l'ultimo versetto del brano, sì, mi sembra che siamo negli ultimi versetti, c'è un riferimento che non ricordo perlomeno di averlo letto negli altri, un riferimento alla terra, a una terra non vostra. Quindi c'è un castigo che si fa più preciso, non solo più preciso il castigo, non si sa poi, la storia ci parla di la storia biblica ci parla di Babilonia, ma qua non è Babilonia, è quello che definisce questa terra straniera, ma anche questo invasore. Quello che lo definisce lo abbiamo nei versetti 15, c'è una serie di definizioni, viene da lontano, lontano è qualcosa di misterioso, ma forse anche di preoccupante, insomma, è valoroso, è antico, è qualcosa che è duraturo. Essere antico vuol dire che dura da tanto tempo, è forte appunto perché è valoroso, ma soprattutto non conosci la lingua, una nazione di cui non conosci la lingua, lui si troverà, questo popolo si troverà in questa nazione straniera, non conosce la lingua e non comprende cosa dice. E qui sembra dire: tu sarai in esilio, sarai lì completamente, cioè muto, non potrai dialogare, non potrai negoziare, soprattutto forse, completamente schiavo. Lui che si era voluto, questo popolo che si era voluto liberare dal giogo, dai legami col Dio per non essere servo suo, che poi ha fatto un'altra scelta, di essere servo di altri idoli o di altri legami. Concludo dicendo che c'è veramente si coglie in questo, cioè nelle parole di Geremia, tutto quello che è lo struggimento, comunque lo struggimento su qualcosa che sembra irreversibile, sembra che non ci sia rimedio, si cerca qualcosa, come abbiamo visto nel brano di ieri, si cerca persino un unico uomo, ma non si riesce.
Tanti spunti in questo brano. Rimane centrale, secondo me, però, la domanda del versetto 19: perché il Signore Dio ci fa tutto questo? E nella risposta, sempre nel versetto 19, mi rimane dentro questo tipo di contrappasso che viene messo, cioè: come avete abbandonato il Signore, poteva dire così il Signore abbandonerà voi, e invece no. Come avete abbandonato il Signore, così sarete servi. Cioè, così vi viene dato in conseguenza di questo abbandono del Signore, una punizione pesantissima, però una punizione che non è un annientamento. Mi è venuto in mente la seconda lettera a Timoteo, quando dice al versetto 13 del capitolo 2: se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Cioè la sua alleanza, il suo progetto rimane, seppur nella situazione di peccato e di sviamento, perché non hanno, come dice sempre in questa pericope, non hanno più profeti, quindi senza strada sbagliano in tutti i modi.
Alla fine del versetto 17 dice: distruggerà le città fortificate nelle quali riponevi la tua fiducia. La fiducia del popolo, della gente, non è più una fiducia in Dio, ma è nelle fortificazioni delle città, quindi nella resistenza militare. È questo che viene punito da Dio.
Beh, c'è anche un po' il discorso della correzione. Mi veniva in mente versetti come: un padre corregge i suoi figli e così il Signore correggerà te. E quindi nella correzione il Signore ha la speranza che il popolo si ritorni a Lui, ecco, riconosca il proprio peccato.
Nel finale della pericope di oggi, oltre al versetto 18 che dice: non farò di voi uno sterminio, in ogni caso va molto avanti, perché la faretra che è di questo popolo la paragona a un sepolcro aperto, e divorerà le messi, il pane, i figli, le figlie, i gregi, gli armenti, vigne e fichi, per cui è davvero una punizione oltremodo severa. Ma appunto dice: non farò uno sterminio, e dopo continua a dire, ma questa domanda appunto è stata già posta: perché il Signore Dio ci ha fatto questo? C'è tutta anche l'inconsapevolezza, cioè è una domanda, è come che scendono dalle nuvole, ecco, anche forse perché i loro profeti erano divenuti come vento, come vuoti, sempre proclamando che non sarebbe avvenuto, nella fame, nella spada, per questo popolo inconsapevole può chiederlo: perché ci fa tutto questo? E però in questa risposta c'è un filo anche qui di speranza. Come avete abbandonato il Signore per servire nella vostra terra divinità straniere, così sarete servi degli stranieri in una terra non vostra. Non dice che adoreranno divinità straniere anche in esilio, ma servi degli stranieri. Mi sembra che ci sia una leggera differenza.
Volevo solo sottolineare due cose. Una è quell'espressione per un profeta, quella del versetto 14. Ecco, io rendo le mie parole sulla tua bocca un fuoco. E quindi la vocazione di questo profeta è quella di, insomma, le sue parole, quelle che Dio gli ha posto in bocca, sono fuoco per il popolo. È certamente una vocazione oltremodo drammatica, se non tragica quasi. E poi più avanti l'espressione che avete già sottolineato, Letizia, anche Stefano, l'immagine del versetto 17, di tutto ciò che viene divorato: messi, pane, figli e figlie, greggi, armenti, vigne, fichi, città fortificate nelle quali si può riporre la fiducia, sono le immagini della vita pacifica e stabile nella terra, così come è descritta nel Deuteronomio: quando la tua vita sarà questa, non ti dimenticare del Signore, cioè quando avrai messi, pane, greggi, armenti, vigne, fichi e città fortificate. E il contrappasso, chiamiamolo, per non dire comunque il castigo, è proprio quello di essere invasi da una nazione di cui non si conosce la lingua. Quindi il contrario dell'ideale della vita stabile come a casa propria, e poi una deportazione verso un popolo che ha altri dei, proprio una ripresa del Deuteronomio puntuale, l'abbiamo già notato più volte come si è ripresa questa spiritualità del Deuteronomio. Una delle maledizioni è proprio quella di essere invasi da una popolazione di cui non si comprende la lingua. È una impressione quella di essere in un paese dove non si conosce la lingua, è un'impressione di estrema insicurezza, incertezza e quasi di essere disarmati, senza difesa, quando hai davanti persone di cui non conosci la lingua e non ti puoi spiegare, non ti puoi neanche negoziare, come ha detto Letizia.
Io continuo a riflettere su un problema nascosto, diciamo, un presupposto molto difficile. Che senso può avere, ecco, come interpretare la posizione di fondo del profeta, e non solo di Geremia, che attribuisce a Dio in prima persona gli ammazzamenti, i disastri, le catastrofi della cattiveria umana? Questo è un problema di fondo, no? Possiamo attribuire a Dio questo? Cioè Dio vuole veramente, ha usato i babilonesi per distruggere? Questo è un problema di fondo che io mi pongo, perché credo che bisogna lasciarlo lì per riflettere su questo. E per adesso penso che bisogna forse restringere, ecco, la visione del profeta, e chiedersi perché, che senso ha per Geremia attribuire a Dio questo. Cioè, i versetti, per esempio i versetti 12 e 13, mi sembra che Dio non ha prima una risposta. Cioè, qual è il presupposto di coloro a cui qui il profeta si rivolge? Il presupposto è: Dio è con noi. Dio è con noi. Conseguenza di questo, non è lui che sta parlando mediante i profeti. Questi sono profeti di sventura che dicono cose molto brutte. Dicono addirittura che Dio è contro di noi, ma non è vero. Questo dicono i versetti 12 e 13. Non è lui che parla, questi profeti sono, non sono da ascoltare. Difatti c'erano altri profeti che dicevano il contrario, che Dio è con noi. Ci sono tutte le promesse di Dio. Quindi io credo che, non lo affermo in assoluto, è una ricerca. Penso che Geremia abbia questa intenzione, forse bisogna metterla a fuoco per non attribuire al testo questo presupposto fondamentale ecco, che appunto Dio stesso distrugge, comanda di distruggere, usa i babilonesi per fare stragi, ecco, questo rimane un problema colossale, no? Per cui questi testi diventano molto difficili da accettare, da interpretare. Qui c'è mi sembra che Geremia vuol dire a tutti quelli che ascoltano, e tutti sono d'accordo su un punto, che Dio c'è e che Dio è con noi. E Geremia cosa dice loro? Dio è contro di voi e andrà malissimo per voi. A me sembra che voglia dire così qui. E poi l'ultimo versetto anche significativo in questo senso, e cioè perché ci ha fatto questo? Come interpretare i disastri? Se Dio è presente, come interpretarli? Perché noi andava tutto bene, no? È la consapevolezza che le cose vanno e sono giuste, vanno bene. E qui Dio dice, e difatti dicono, perché ci ha fatto questo? Siccome deve essere interpretato come dice il profeta, cioè c'entra Dio, voi dovete capire che Dio c'entra e Dio è contro di voi. E cosa abbiamo fatto di male? Cioè, perché? E qui Dio di nuovo insiste, la visione di Dio è molto diversa da quella da quella generale, diciamo. Evidentemente io penso il versetto 19 presuppone che tutti erano consapevoli che le cose andavano bene con Dio, invece non van bene. Allora qui c'è ciò che è avvenuto, perché ci ha fatto questo, direte, cioè qui è visto al futuro, cosa direte? Direte, ah, come mai? Vi sveglierete allora e comprenderete che ci vuole un'altra visione delle cose. Le cose vanno molto male, non molto bene, molto male. Quindi, non so, mi pongo questo problema di cosa può voler dire questo testo per il tempo di Geremia, perché... E questo senza risolvere questo problema, anche l'applicazione di questi testi può diventare addirittura fuorviante, come se Dio, ecco, operasse nella storia parteggiando, facendo guerre, facendo stragi, ecco. C'è un problema di fondo ermeneutico, c'è un problema di interpretazione, e io penso che forse bisogna chiedersi qual è la premessa di questi testi, e a me sembra in questo caso che sia la convinzione confermata da quelli che poi chiamiamo noi falsi profeti, ma che erano profeti, che Dio è con noi, come dice il Salmo, Dio è con noi. Certo, ha promesso di essere con noi, siamo il suo popolo, alleanza con lui, ci sono i profeti, i sacerdoti, c'è il culto, c'è il re, eccetera. Dio è con noi. E invece Geremia sconvolge tutto questo dicendo no, Dio è contro di voi e ve ne accorgerete. Chiediamo sempre la luce della parola di Dio anche per il nostro tempo. E per il nostro tempo noi preghiamo e chiediamo il dono della luce e della pace. Diciamo, ascoltaci, Signore. Per tutto il mondo, perché il Signore faccia prevalere coloro le energie di bene e di pace, preghiamo. Per tutte le vittime, tutti quelli che soffrono e sono disperati e sono nel dolore, preghiamo. per tutti i più deboli e i più poveri nel mondo intero, per tutti quelli la cui dignità è offesa, preghiamo. Per tutti quelli che hanno potere, quelli che coltivano il culto della forza, della potenza, preghiamo. Supplichiamo per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, per la loro testimonianza, preghiamo. E per tutti quelli che leggono con noi le parole del profeta, che tutti abbiano luce e pace, preghiamo.
Preghiamo e ringraziamo il Signore oggi per Giovanni Paolo, per il servizio che fa in questa Chiesa, per questa messa quotidiana che abbiamo insieme nel giorno del suo compleanno. E preghiamo quindi altresì per Teresa Dossetti e anche per Lanfranco, che compiono ancora anche loro gli anni oggi. Preghiamo.
Ricordiamo ancora la nostra sorella Mirella, di cui ci saranno le esequie oggi, per tutti i suoi cari. Preghiamo.
Chiedo una preghiera anche per Maddalena, mia nipote, nel giorno del suo compleanno pure. Per Davide e le sue due ragazze, per la loro famiglia, preghiamo.
Per tutta la nostra comunità e tutta la nostra fraternità, per coloro che sono collegati con la nostra preghiera, per le loro intenzioni, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.